andiamo avanti con la prossima domanda da parte di Roberto. Una domanda speciale, perché ci chiede, dice: pace fratelli, vorrei che mi spiegaste la parabola della nozze di Matteo 22. Un saluto, Roberto.
Ok, shalom, Roberto. Grazie, allora, signore.
Tutta la parabola della nozze di Matteo 22.
Tutta la parabola?
Sì.
Ma questa è quella quello che va a invitare tutti, no? E questo qui bisogna capire almeno mezza Apocalisse per spiegare questa parabola, perché è tutta nell'Apocalisse questa, cioè una grande parte di questa. Chi non capisce l'Apocalisse non può capire questa parabola. Allora, vabbè, qualcuno può cominciare a leggere? Sì. Matteo 22?
Matteo 22, 1?
Sì, comincia all'inizio.
Gesù ricominciò a parlare loro in parabole.
Dunque, questo è un messaggio profetico, eh? Una parabola profetica. Attenzione che c'è questa parabola e c'è moltissimo.
Sì.
Ok? Andiamo.
Matteo 22, 2. Il regno dei cieli è simile a un re, il quale fece la nozze di suo figlio.
Ok, chi è il figlio?
È Gesù.
Gesù è il re?
È Dio.
Dio, andiamo.
Mandò i suoi servi a chiamare gli invitati alle nozze, ma questi non vollero venire.
Ok, quando i servi vanno a invitare, chi sono questi?
Quelli che vanno a evangelizzare.
Siamo noi. Che...
noi.
Ecco, bravi. Siamo ciascuno di noi che deve evangelizzare. In questa parabola siamo i servi che vanno a invitare. Verso 4.
Mandò una seconda volta altri servi dicendo: dite agli invitati, io ho preparato il mio pranzo, i miei buoi e i miei animali ingrassati sono ammazzati. Tutto è pronto, venite alle nozze.
Quindi al verso 3 abbiamo visto, questi non vollero venire, li invitarono. Cioè, quanta gente voi evangelizzate, amati fratelli, e non ne vogliono sapere?
Sì,
diglielo a Adriana e company in Germania come succede. Ci scrivono lettere con lacrime, dice: qui non vogliono ascoltare. Fratello Giuseppe, tu ci mandi a evangelizzare, ma questi non vogliono ascoltare.
Sono duri i tedeschi.
Ok, e vai a testimoniare con una corda.
Una corda?
E li leghi a un albero. E sono tedeschi questi, non so, vai.
Dopo vai a testimoniare alla polizia che viene.
Senti, no, io gli ho detto ai fratelli in Germania, se siete in un posto anticristo come la Germania, evangelizzate gli immigrati.
Mm-hmm.
È inutile che dici: oh, peccato che non posso andare in Iran, in Iran, in Libia, in Siria. Oh, senti, sono qui, ci sono 5 milioni di, ci saranno 3-4 milioni di islamici in Germania. Ok, oltre che indiani, eccetera. In tutto mi pare un 5 milioni. Quindi li trovo dappertutto.
Sì.
Va bene? Andiamo avanti. Allora, cos'è che avevi letto? Il verso?
Ho letto 4.
Ok. Vabbè, quindi questo verso dice: mandò una seconda volta i servi,
sì,
dite agli invitati, ho preparato il mio pranzo. Dammi la scrittura, secondo Timoteo 4, guarda. Ho preparato il mio pranzo, dice, i miei buoi e animali ingrassati sono ammazzati. Cioè, sai che non c'erano frigoriferi in quei tempi. Sbrigatevi! Ho ucciso gli animali.
Tutto è pronto.
Venite alle nozze, si sposa il mio figlio.
Sì.
Qui c'è una bella canzone di un bel canto di Marocchi su questo, non è che la puoi trovare?
Dopo l'ascoltiamo.
Ecco, brava, parla di questo. Dio benedica Marocchi, lui è un dolce discepolo di Gesù. Se qualcuno è in contatto con Marocchi, mandategli il mio amore. Ditegli che mi scrive, che io voglio mandargli una benedizione, ok?
Sì.
Allora.
Secondo Timoteo 4, versetto?
Allora, verso 2.
Verso 2. Predica la parola, insisti in ogni occasione, favorevole e sfavorevole.
Favorevole e sfavorevole, parlavamo prima di questo.
Sì,
sfavorevole
di questo.
Ok.
Convinci, rimprovera, esorta con ogni tipo di insegnamento e pazienza.
Capisci? Convince, rimprovera, esorta. Cioè non è solo la predicare dal pulpito, oh, siamo la chiesa grandissima, siamo la chiesa di Filadelfia. Sono i frutti che dicono se sei Filadelfia o Laodicea. Amen.
Amen.
Verso 5.
Ma quelli, non curandosene, se ne andarono, chi al suo campo, chi al suo commercio.
Okay.
Altri poi presero i suoi servi, li maltrattarono e li uccisero.
Ok, allora, vediamo, quelli non se ne curano, un po' come il mondo di oggi, no? Che seguono la televisione, mm-hmm, pornografia, soldi, non se ne curano. Gesù, ma chi ha scritto la Bibbia? Ma scusa, chi ha inventato? Chi ha scritto la ruota? Chi ha inventato la ruota? No, la matematica l'ha inventata, però funziona, no? Se Gesù funziona, sì, gloria al Signore, accettilo.
Amen.
Quindi, non curandosene se ne andarono, chi al suo campo e chi al suo commercio. Non dice andarono a drogarsi, andarono a rubare, andarono a ammazzare, no, se ne andarono a lavorare e al suo campo, la sua, la loro terra, il loro commercio. Cioè questa è la gente di oggi che dicono che non fa niente di male, paga le tasse, tutto, tutto perfetto, però sono indifferenti al Vangelo, alla salvezza. Va bene, verso 6.
Altri poi presero i suoi servi, li maltrattarono e li uccisero.
Amen. E quindi questo cosa vuol dire? Questo cosa rappresenta questa, che quando i missionari, i messaggeri vengono maltrattati o addirittura uccisi?
È persecuzione.
Persecuzione. Quindi quando siete perseguitati, quando siamo perseguitati, a volte anche uccisi, è perché predicare il Vangelo è cosa pericolosa. Verso 7.
Allora il re si adirò, mandò le sue truppe a sterminare quegli omicidi e a bruciare la loro città.
Ok, allora questo qua, verso 7, è una profezia quando il Signore brucerà le loro città. E questo, non lo leggiamo, lo potete leggere da soli, Armageddon. Apocalisse 19:11 in poi parla di Armageddon, che Dio distrugge. E quando Gesù torna, distruggerà. Questa è una profezia su Armageddon, Apocalisse 19:11, anche Ezechiele capitolo 38-39, Gioele capitolo 2, eccetera. Questo è Armageddon, verso 8.
Quindi disse ai suoi servi: le nozze sono pronte, ma gli invitati non ne erano degni.
Alleluia. Ecco, gloria al Signore. Leggi Apocalisse 19:7-8.
Paese 19:7-8. Rallegriamoci e esultiamo e diamo a Lui la gloria.
Okay.
Perché sono giunte le nozze dell'agnello.
Ok, basta così, poi torneremo più tardi su questa scrittura. Quindi le nozze sono pronte, sono arrivate le nozze dell'agnello. Va bene, quindi qui fa un salto indietro.
Mm-hmm.
Va bene, torniamo un pochettino prima di Armageddon, non è in cronologia, ok? Allora, qui arrivano le nozze, verso 9.
Matteo 22:9?
Sì, verso 9.
Andate dunque ai crocicchi delle strade e chiamate alle nozze quanti troverete. E quei servi, usciti per le strade, radunarono tutti quelli che trovarono, cattivi e buoni, e la sala delle nozze fu piena di commensali.
Ok, dunque questa parabola non è in cronologia, d'accordo? Queste due scritture rappresentano ancora l'evangelizzazione.
Sì.
Ci siamo?
Sì, sì.
Allora, quindi tutti coloro che noi evangelizziamo, molti dei quali non sono degni.
Cattivi e buoni.
Sì, non è che tutti ti ricevono, no?
Sì.
Guarda, leggi Matteo 13, guarda, verso 47, che quando evangelizzi, non è che, sai, c'è uno che sembra pecorella, non lo è, uno che sembra capra, non lo è, invece è pecora. Ci siamo? Verso
sì.
47 al 50, va.
Il regno dei cieli è anche simile a una rete, che gettata in mare ha raccolto ogni genere di pesci. Quando è piena, i pescatori la tragano a riva. Poi si mettono a sedere e raccolgono il buono in vasi e buttano via quello che non vale nulla.
Quindi tanta gente che voi evangelizzate non vale nulla, perché respinge Gesù. Amen.
Così avrà la fine dell'età presente. Verranno gli angeli e separeranno i malvagi dai giusti e li getteranno nella fornace ardente. Lì sarà il pianto e lo stridor dei denti.
Amen. Un po' come la profezia dell'inizio della trasmissione, che Gesù diceva non è il momento adesso di separare le capre dalle pecore, ma si devono separare da soli. Le pecore verranno da sole e le capre si allontaneranno da sole. Non c'è bisogno, noi non dobbiamo preoccuparci di mandare via le capre. Predica il Vangelo e se ne vanno da soli.
Sì,
tu loda il Signore, i demoni se ne vanno da soli. Continua a lodare il Signore nel tuo cuore, i diavoli non possono stare intorno a te.
Sì.
Con più il diavolo si avvicina, con meno sta lodando il Signore. Va bene, verso 11.
Ora il re entrò per vedere quelli che erano a tavola e notò là un uomo che non aveva l'abito di nozze.
Ok, allora abbiamo visto in Matteo 13:47 che c'era la rete che raccoglieva la gente che evangelizza, sono come pesci.
Sì.
Però non è che tu devi, diciamo, trattare tutti come pesci buoni, come pecore vere. Quindi devi, diciamo, devi concentrarti sulle pecorelle. Va bene, quindi le persone che a sentire il Vangelo si allontanano, tu segui quelli che ascoltano, non corri dietro a quelli che respingono.
E cosa è l'abito di nozze?
Ecco, l'abito di nozze sono le nostre opere in Cristo. Se tu vedi, torniamo a leggi Apocalisse 19, 19, Apocalisse 19, 7 e 8, guarda.
Apocalisse 19, 7 e 8. Rallegriamoci e esultiamo, e diamo a Lui la gloria, perché sono giunte le nozze dell'agnello, e la sua sposa si è preparata.
Come ti prepari? Andando in chiesa sedete su una panchina a scaldare una panchina?
No.
No. Quindi attenzione alla parabola, verso 8.
Le è stato dato di vestirsi di lino fino, risplendente e puro, poiché il lino fino sono le opere giuste dei santi.
Ok, attenzione, non dici che il lino fino sono le panchine scaldate in chiesa.
È vero.
Ok, io continuo a insistere perché questo è l'inganno del diavolo, che tu vai sedetti in una panchina in chiesa e canti come Pavarotti e tu credi, ok, io ho fatto il mio dovere, io canto, sono un tenore. Cioè non sono i tenori, non sono i bassofondi, non sono, capisci, quelli che cantano meglio, che vanno, sono quelli che hanno frutti, opere.
Amen.
Il lino fino, il vestito di questo tipo, qui Matteo 22:11, dice c'è un uomo che non aveva l'abito di nozze. Qui vediamo Apocalisse 19:7-8, dice le vesti bianche, il lino fino e splendente sono le
opere giuste dei santi.
Quindi sono nostre opere, quindi
sì.
quei fratelli che, specialmente i fratelli protestanti, che loro sono nati di nuovo senza opere, il che è vero, il problema è che continuano a non avere opere, capisci?
Sì.
Quindi Gesù ti assume, ti arruola nel suo esercito senza opere, solamente ricevendo Cristo nel tuo cuore, ma dopo non puoi sederti su una nuvola di chiesa con l'arpa a cantare per sempre, come un cristiano passivo, devi andare e appena sei nato di nuovo, andare nel campo di battaglia. Qui c'è un fucile, vai a sparare al diavolo. Qui c'è una spada, vai all'attacco dei demoni. Qui c'è una Bibbia, vai a evangelizzare. No, io invece mi siedo qua e scaldo la panchina. E ciao, tu non hai abiti di nozze, non sarai invitato. Va bene, non sei invitato. D'accordo?
Amen.
Guarda, leggi anche verso 9.
Di Apocalisse?
Sì, 19 e 9.
E l'angelo mi disse, scrivi, beati quelli che sono invitati alla cena delle nozze dell'agnello.
Capisci? Quindi alle nozze dell'agnello non ci si va perché sei nato di nuovo, ma se sei invitato. Mi segui? Quindi la salvezza è come dici, io busso alla porta, Apocalisse 3:20, se uno apre la porta io entrerò.
Sì.
Quindi dipende da lui che apre la porta, no? Perché Gesù vorrebbe entrare dappertutto, no?
È vero.
Certo.
Ok, no, chiaro? Quindi la salvezza dipende da quelli che secondo la tua fede ti sia fatta, Matteo 9:29, secondo la tua fede ti sia fatta, vai, detto Gesù a un altro, la tua fede ti ha salvata. La tua fede ti ha salvato, come non è Gesù? Ma Gesù offre la salvezza a tutti, poi c'è chi apre la porta e chi non l'apre, va bene? Quindi dice, beati quelli che sono invitati alle nozze dell'agnello, va bene? Quindi, va bene, gloria al Signore. È chiaro fino a qua?
Sì.
Che è un invito, quindi l'abito di nozze sono le nostre opere in Cristo, e se le nostre opere in Cristo sono sincere, abbondanti con tutto il cuore, allora tra i salvati Gesù invita alcuni alle nozze, perché chi è che decide di sposarsi con Gesù? La sposa o Gesù?
Abbiamo letto che la sposa si è preparata.
Sì, ma
allora,
però ma è Gesù che decide, alto momento, è Gesù che decide con chi sposarsi. E la sposa
dopo che vede.
Esatto.
Sì,
quindi la sposa si prepara e Gesù la sceglie. Perché si è preparata?
Perché si è preparata.
Tutti vorrebbero sposarsi con Gesù, no?
Sì.
Le vergini senza olio bussano, quasi rompono la porta. E Gesù dice, non vi conosco, andate via.
Sì.
Ma dice, no, noi qui abbiamo l'olio finalmente, olio di girasole comprato al negozio all'angolo, eccolo qui, siamo andati di corsa a prenderlo. Dice, no, niente da fare.
Allora,
qui ci vuole l'olio dell'ubbidienza, del Vangelo, della fede, del vivere per Cristo, delle opere.
Allora, quelli senza olio sono un po' come quelli senza l'abito delle nozze?
Sono esattamente quelli.
La stessa cosa?
È la stessa cosa. Quindi in Matteo 25 erano in 5 vergini, qui invece ce n'è solo uno, ma i numeri sono simbolici.
Sì.
Okay,
sono
non
una categoria.
Attenzione, non attaccatevi ai numeri, sennò veramente date i numeri. Va bene?
Sì.
Allora, andiamo avanti, guarda, leggiamo magari Apocalisse 3:1, guarda.
Apocalisse 3:1. All'angelo della chiesa di Sardi scrivi, queste cose dice colui che ha i sette spiriti di Dio e le sette stelle, Io conosco le tue opere. Tu hai fama di vivere, ma sei morto.
E perché è morta questa chiesa? Mezza morta, diciamo.
Conosco le opere.
Perché conosco le opere.
Sei morto.
Quindi non dipende se sei nato di nuovo, dipende dalle opere. Capito? Le opere mostrano se sei nato di nuovo. Nascere di nuovo non dipende dalle opere, ma se non hai opere non sei nato di nuovo. Non so se mi spiego.
Sì, perché sono frutti della tua salvezza.
Una lampada non diventa lampada perché dà luce, ma perché è lampada dà la luce. La luce mostra che è una lampada vera.
Sì. Perché
se una lampada la tieni così tutto il giorno, ma se non dà luce, è inutile che la tieni così, va bene? Verso 7. Quindi opere. I fratelli che vanno a dormire, che sono nato di nuovo e appartengo alla chiesa più grande del mio paese, quella in piazza dove tutti cantano e gridano, non vuol dire niente. Le opere, non dipende in quale parete vai a pregare. Le opere in Cristo. Verso 7.
All'angelo della chiesa di Filadelfia scrivi...
Salta verso 8.
Io conosco le tue opere. Ecco, ti ho posto davanti una porta aperta, che nessuno può chiudere, perché pur avendo poca forza, hai serbato la mia parola e non hai rinnegato il mio nome.
Quindi, opere, per via delle opere sappiamo che una chiesa è morta, per via delle opere sappiamo che una chiesa è viva.
Sì.
Per via delle opere sappiamo che la porta è aperta. Cosa fa? Dico, conosco le tue opere, ecco io, perché ho visto le tue opere, ho posto davanti a te una porta aperta. Invece quegli altri, di sardi, conosco le loro opere, ho messo davanti una cassa da morto. Va bene, dice così? Dice cassa da morto?
No.
Sì, dice così, guarda. Dice, hai il nome di essere vivo, ma sei morto, non è lo stesso.
Ok, sì.
Sarà un sarcofago, sarà una tomba, sarà una fossa, chiamalo come ti pare.
Sì,
conosco le tue opere, qui c'è la tua cassa da morto. Conosco le sue opere, ho messo una porta aperta per entrare dove? In cielo. Ci siamo?
Sì.
Ok, dice, pur avendo poca forza, non hai rinnegato il mio nome. Come si rinnega il nome di Gesù? Vivendo per il materialismo? Si rinnega non evangelizzandolo. Oggi ci sono i falsi profeti di certe chiese, dicono basta che amate, basta che sorridete, uno sguardo di amore, aiutare una vecchietta a passare la strada, regalare soldi e cibo, tutte cose belle, ma non servono a niente se non dai la salvezza di Gesù.
Amen.
Cosa vuoi che gli interessa uno che lo fai andare all'inferno con una... Gli guarisci la mano mozza, gli diventa l'occhio, guarisce e va all'inferno. E viene andare in cielo senza una mano, senza un occhio. Cosa gli interessa con la vecchietta che ha passato la strada con te, ha fermato il traffico? Beh, bravo, 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 lo fanno anche gli atei questo. Beh, niente di male. Ma se non gli dai Gesù, cosa vuoi gli interessa? Andiamo avanti? Siamo al verso 12, no?
Matteo 22, 12. E gli disse, amico, come sei entrato qui senza avere un abito di nozze? E costui rimase con la bocca chiusa.
Vedi, le bocche aperte da adesso si chiuderanno. Attenzione a quelli che chiacchierano. Davanti a Dio le chiacchiere finiranno. Qui vediamo la separazione tra credenti con opere e credenti senza opere. Andiamo a 1 Corinzi 3,10.
1 Corinzi 3,10. Secondo la grazia di Dio che mi è stata data, come esperto architetto, ho posto il fondamento. Un altro vi costruisce sopra, ma ciascuno badi a come vi costruisce sopra.
Ok, quindi sì, siamo cristiani, siamo salvi. Attenzione a come costruiamo però. Essere cristiani vuol dire essere costruttori. Attenzione, dice, come costruite. Non sta dicendo basta che sei nato di nuovo, viene il rapimento, prima tribolazione, quindi dormi adesso e dormirai in cielo. C'è una nuvola pronta con un cuscino. Non dice questo. Andiamo avanti.
Versetto
13, salta 13.
13, ok. L'opera di ognuno sarà messa in luce, perché il giorno di Cristo la renderà visibile, poiché quel giorno apparirà come un fuoco.
Quindi non è che Gesù viene, oh, tu sei nato di nuovo, bravo. No, arriverà come un fuoco. Mm. Per cosa?
E il fuoco proverà quale sia l'opera di ciascuno. Se l'opera che uno ha costruita sul fondamento rimane, egli ne riceverà ricompensa. Se l'opera sua sarà arsa, egli ne avrà il danno, ma egli stesso sarà salvo, però come attraverso il fuoco.
Alleluia, secondo Corinzi 5,10 è una scrittura parallela. Quindi, cosa succederà? Al momento del giudizio, La salvezza non si perde, qui c'è un'altra dimostrazione che sono tutte false dottrine che perdi la salvezza, quindi uno passa col fuoco, tutti viene bruciato, ma egli stesso sarà salvo. Questo mostra ancora sì. Che la salvezza non si perde.
È così chiaro.
Diteglielo a quei ciechi falsi profeti, che perdi la salvezza se non vieni nella mia chiesa e non sei battezzato nella mia acqua minerale, gasata, acqua San Pellegrino, o non so cosa usano, e sono tutte sciocchezze. Il battesimo nell'acqua è una formalità, come il segno della croce, come la circoncisione, che tutte cose terminate quando è venuto Gesù, no? Può farci circoncidere se vuoi, ma non c'è niente a che fare con la salvezza.
Sì.
Tu ti puoi battezzare 3 volte al giorno, ma se eri perduto prima, eri un perduto asciutto, diventa un perduto bagnato, tutto lì. E Gesù, è il sangue di Gesù, è lo Spirito di Gesù, è il Calvario, sì. È lo Spirito Santo che ti salva, mica un tuffo nell'acqua, ok? Guarda, dammi 2 Corinzi 5,10 che qua dobbiamo dare veloci.
Noi tutti infatti dobbiamo comparire davanti al Tribunale di Cristo, affinché ciascuno riceva la retribuzione di ciò che ha fatto quando era nel corpo. Sia in bene, sia in male.
Capisci? Per questo che Gesù gli dice, amico, che ti ha fatto entrare qui senza avere un abito di nozze? Abito di nozze, traduzione, le opere.
Sì.
Va bene, dammi una scritta, vai avanti a leggere, verso 13.
In Matteo?
Sì, chiudi, sì.
Matteo 22,13. Allora il re disse ai servitori, legatelo mani e piedi e gettatelo nelle tenebre di fuori. Lì sarà il pianto e lo stridor dei denti.
Alleluia. Apocalisse 21, 1 e 2. Qui andiamo.
Cosa significa le tenebre di fuori? Dove è questo posto?
E questo posto è qui. Vai nell'Apocalisse.
Ok, Apocalisse?
Te l'ho detto, 21.
21.
Versetto 21, 1 e 2, guarda.
Ok. Poi vidi un nuovo cielo e una nuova terra, poiché il primo cielo e la prima terra erano scomparsi, e il mare non c'era più. E vidi la santa città, la nuova Gerusalemme, scendere dal cielo da presso Dio, pronta come una sposa adorna per il suo sposo.
Ok, allora, questa nuova città, che sono 2400 chilometri di altezza e di larghezza, eccetera, è abbastanza grande, è come, diciamo, come l'Europa più o meno. Scenderà sulla Terra, ok? È più o meno grande come la Luna, se tu la misuri. E quindi questa qua si poserà sulla Terra e dice scende come una sposa.
Sì.
Quindi questa scrittura sembra indicare che quella è la camera nuziale di Matteo 25, che le vergini con l'olio entrano, le vergini senza olio non entrano. Cioè noi Gerusalemme è un luogo
è
dove le vergini senza olio non potranno entrare, quelli che i cristiani che non sono sposi non potranno entrare. Capisci? Quindi qual è il luogo di tenebre dove c'è pianto e stridor di denti? Beh, questa è la nuova terra. La nuova terra, tutto il pianeta, capito? Fuori dalla Nuova Gerusalemme. Nuova Gerusalemme è la camera nuziale, è il castello, è la casa dove abiterà Gesù e Dio. Apocalisse 21 dice che Dio abiterà lì.
Sì.
Ora è chiaro che la Nuova Gerusalemme non è che Dio abita solo lì. Per me la Nuova Gerusalemme è un posto meraviglioso, ma è molto di più, è anche una porta che si entra in tutto il regno di Dio. Capisci? Perché lì saremo spiriti, non è che saremo limitati dalle pareti. Andremo dappertutto, va bene, quindi poi il regno di Dio, la villetta, Dio si è fatta una villetta e la mette qui sulla terra, però lui non è limitato dalla villetta, perché dice nei salmi, dicono il cielo dei cieli, no aspetta, è Primo Re capitolo 7, 8, che Salomone ha dedicato il Tempio, e dice il cielo dei cieli non ti possono contenere. Dio, tutte le galassie messe insieme, che dicono i nostri cari scienziati, ci dicono sono circa 100 miliardi, perché più di là il loro cannocchiale non arriva, e cioè tutte le galassie non possono contenere Dio, eppure Dio è il più grande che c'è, ma è anche la cosa più piccola, Dio sa cosa c'è nell'atomo, una cosa invisibile,
sì.
C'è il mondo invisibile dell'atomo e c'è un mondo visibile talmente grande che è talmente grande che non si riesce a vedere la fine. Dio è dappertutto, ci siamo? Quindi noi Gerusalemme è solamente una porta da cui entriamo nel regno di Dio, ci siamo? Quindi quando dice la porta si chiude alle vergini senza olio, vuol dire che non potranno entrare nella Nuova Gerusalemme.
Allora le tenebre di fuori sono di fuori di Nuova Gerusalemme?
Sì, c'è la Nuova Terra.
La Nuova Terra.
La Nuova Terra che sarebbe come adesso, il sole, la luna, la giornata di 24 ore, quindi tenebre. Ok, e perché dice stridore di denti? E qui andiamo un'altra scrittura in Apocalisse, andiamo a... allora, innanzitutto leggiamo verso 2, Apocalisse 22:2.
In mezzo alla piazza della città e sulle due rive del fiume stava l'albero della vita. Esso dà 12 raccolti all'anno, porta il suo frutto ogni mese, e le foglie dell'albero sono per la guarigione delle nazioni.
Ci siamo, quindi cosa sta dicendo qua? Attenzione, se non conosci l'Apocalisse non capisci questa parabola. Uh-huh. Sta dicendo qua, sgranare gli occhi, ci saranno nazioni che avranno bisogno della guarigione delle foglie dell'albero della vita. Uno.
Che è dentro Nuova Gerusalemme, questo albero.
Sì, uh-huh. Sì. E quindi che sono, sono due alberi ai due fianchi del fiume. Quindi, che dice sulle due rive del fiume stava l'albero della vita, quindi sì. Un albero su due rive, sulle due rive, come sarà lo vedremo, sono dettagli, chiede al Signore per delucidazione. Allora, cosa succede? Queste foglie devono guarire le nazioni. E quali sono queste nazioni? Queste sono le nazioni sono fuori da Nuova Gerusalemme. Nuova Gerusalemme è limitata in 2400 km, 2500, una cosa così, non è quella misurata esattamente. Va bene? In inglese sono 1500 miglia. Quindi, quelli di noi che saranno a Nuova Gerusalemme, io spero che ci sono, grazie di Dio, usciremo a portare le foglie. Queste foglie non sono esattamente foglie di noce di cocco, sono foglie spirituali che guariscono le nazioni. Quali nazioni? Queste sono le nazioni che in Apocalisse 20 verso 11 hanno, sono state giudicate dal trono bianco, hanno superato il giudizio, non sono state gettate nel lago di fuoco e hanno potuto continuare a vivere nella nuova terra, non a Nuova Gerusalemme, perché questi non erano salvi per il sangue di Cristo, non erano il tribù dell'agnello, quindi andranno a nuova terra. Ci siamo? E lì allora quelli di noi che abiteranno nella Nuova Gerusalemme andranno fuori, se che saremo re, regine, quello che Dio vorrà, quelli di noi che lui sceglierà, quindi usciranno a sanare le nazioni. Adesso lo stiamo già facendo.
Vuol dire
ogni casa di ciascuno di noi cristiani evangelizzatori è come una piccola Nuova Gerusalemme. Andiamo con le foglie dell'albero della vita, che l'albero della vita è Gesù, la Bibbia, il Vangelo, questi fogli di carta, andiamo, li leggiamo, diventa spirito e stiamo già guarendo le persone che sono posseduti, che hanno bisogno di liberazione, hanno bisogno di guarigione miracolosa, che hanno bisogno di salvezza, lo stiamo già facendo. Allora però avremo corpi spirituali, saremo angeli, potremo spostarci la velocità del pensiero e quindi andremo in giro per il mondo come re, regine e così, come sarà esattamente i dettagli, lo vedremo, e daremo la guarigione a quelli che abitano fuori. Fuori abitano quelli di Apocalisse 22, 22 credo che sia verso, vedi se è verso 8 forse, Apocalisse 22,
no.
Allora, 14, 15, hai trovato?
Sì, 15.
Al 15, vai.
Fuori i cani, gli stregoni, i fornicatori, gli omicidi, gli idolatri e chiunque ama e pratica la menzogna.
Capisci? Quindi
fuori dalla città.
Fuori dalla città, infatti molte Bibbie traducono fuori della città.
Sì, perché 14 dice per le porte della città.
Sì, esatto. Mm-hmm. Infatti, se tu, vediamo un po' cosa dice il greco. Ok, il greco dice exo. È la parola exo, che vuol dire in inglese outside of doors, in inglese di outside of doors, che vuol dire fuori dalle porte, mm-hmm. Capisci? Infatti molte Bibbie, vediamo cosa dice c'ho qui una Bibbia, ecco la Bibbia New Living Translation, che è un'ottima traduzione in inglese, dice outside the city are the dogs.
Sì.
Quindi la Bibbia inglese, New Living Translation, ottima Bibbia, dice outside the city, che vuol dire fuori dalla città, sì. Sono i cani e i stregoni eccetera, va bene? Quindi torniamo al punto, quindi sta dicendo qui, fuori dalla città ci sono gli stregoni, i fornicatori, gli omicidi, gli idolatri.
Ah, per questo è il stridore dei denti.
Ecco, esatto, questo è lo stridore dei denti, perché fuori ci sono stregoni, cani spirituali.
No,
non
persone molto belle.
Esatto, non persone, insomma, gente da, quando vedi di sera, buttare il portafoglio e scappare.
Per questo hanno bisogno della guarigione dell'albero della vita.
Esatto, per questo che dovremmo portare le foglie dell'albero della vita, che sono foglie dell'albero spirituali, per guarire questa gente. Lì c'è lo stridore di denti. Ok, leggere il verso 22-14, l'abbiamo già letto. Torniamo a Matteo 22-14.
Matteo 22-14. Poiché molti sono i chiamati, ma pochi gli eletti.
Ok, torna che Apocalisse 19-9, per favore. E poi chiudiamo, 19-9. Va bene? Che abbiamo un po' di strada da fare qui.
E l'angelo mi disse, scrivi, beati quelli che sono invitati alla cena della nozze dell'agnello. Poi aggiunse, queste sono le parole veritiere di Dio.
Ok, quindi la conclusione di questa parabola, che dice, molti sono chiamati, pochi gli eletti, Matteo 22,14, ok? Vuol dire, in parallelo, Apocalisse 19,9. Dice, beati quelli che sono invitati, cioè gli eletti, invitati alle cene della nozze dell'agnello. Poi aggiunse, queste sono le parole di Dio. Cioè, praticamente, io non vorrei essere nei panni di quelli di noi che perderanno le nozze dell'agnello. Ok? Perché questa gente si avrà rimorso tutta mm-hmm. l'eternità.
Sì.
Hanno preferito scaldare una panchina che scaldare il cuore di Gesù, adorare un edificio religioso la domenica invece di adorare il corpo di Cristo. Hanno preferito innalzare una chiesa denominazionale, protestante, cattolica, invece di adorare la chiesa di Cristo. Hanno preferito la comodità invece della croce. Hanno preferito la via facile, quella larga, invece della via stretta e angusta. Hanno preferito risparmiare i loro soldi e metterli nella loro banca invece di metterli nella banca di Dio. Hanno preferito sotterrare i talenti sotto la sabbia di un edificio religioso, invece di farlo fruttare, darlo ai banchieri. Chi sono i banchieri? Sono i missionari. I banchieri, virgolette, sono i missionari.
Banchieri ha detto, spirituali, mi
sì,
immagino.
Sì, cioè, in Matteo 25 Dio dice, perché non hai dato il tuo talento ai banchieri? Quindi se tu non sei capace di evangelizzare, dai il tuo talento ai missionari che lo fruttano, lo fanno diventare anime salvate, pecore evangelizzate, gente liberata dai demoni, capisci? Amen. Invece no, l'hanno sotterrato sotto la sabbia, una chiesa fatta di sabbia, di mattoni, di cemento.
E dice che l'hanno fatto per paura?
Per paura e per timore, infatti i paurosi non entrano nel regno di Dio, devono essere disposti a morire per Gesù. Amen. Ragazzi, fratelli, fratellini e sorelline, ascoltatemi, dovete liberarvi dalla paura.
Amen.
Liberate, leggi, dammi un'ultima scrittura, che qui non finisco mai, sta parabola è troppo. Apocalisse 12:11, credo che sia l'11. La paura fa vincere il diavolo, capisci? Invece per vincere il diavolo dobbiamo vincere la paura. Paura e il diavolo è la stessa cosa. Un po' di paura, ok, preferire una tazza di tè che essere crocifisso, poi quando arriva il momento, avanti, venga la croce. Per grazia di noi che sono capaci, per grazia di Dio.
Apocalisse 12:11. Ma essi lo hanno vinto per mezzo del sangue dell'agnello e con la parola della loro testimonianza. E non hanno amato la loro vita, anzi, l'hanno esposta alla morte.
Alleluia. Quindi, come si vince il diavolo?
Non amare la propria vita.
Capisci? Quindi senza paura. Amen. Senza veramente. Paura. Non puoi adorare la paura.
Sì.
Va Amen. Bene? Angela,
Amen.
Io direi che sta parabola, mi fermo qui perché sennò qui mi tocca insegnare l'Apocalisse di nuovo.
Allora, riascoltiamo questa parabola, però messa in canzone da Marcello Marocchi.
Un bellissimo canto, Dio la benedica, gloria al Signore Marocchi e una dolcissima pecorella. Dio la benedica.
Invito alla nozze.
Re fece una festa per l'unico suo figlio che scelse la sua sposa bella come un giglio. Andate, disse ai servi, andate dagli amici, dite a tutti quanti che sono invitati. Ho preparato un pranzo con ogni ben di Dio, è un giorno assai speciale, si sposa il figlio mio. Scusami col tuo padrone, oggi ho da fare. Scusami, ma c'è il mio campo, lo devo seminare. Oggi c'è il mercato, ci devo proprio andare. Scusami col tuo padrone, ma oggi ho da fare. Il re mi cancellò da ogni angolo del cuore, ma non si pentì di avergli dato amore. Andate, disse ai servi, in ogni angolo di strada, chiamate chi incontrate, riempite questa casa, è un giorno assai speciale, si sposa il figlio mio. Andate, servi miei, verrà chi vuole Dio. E glielo cantiamo cantando, riempirono la casa, misero il vestito migliore, nessuno trovò una scusa. Facce sconosciute venute da lontano non hanno perso tempo a dire sia un sovrano. Il re fece il suo ingresso e disse con rimpianto: io li ho chiamati amici, a loro ho dato tanto, volevo dargli tutto, tutto quel che avevo, e invece hanno venduto per 4 lire il cielo. E accolse gli invitati, li accolse ad uno, poi fermò il suo sguardo su quello più lontano. Dentro la mia casa in festa, dimmi come sei entrato, senza l'ombra di un vestito, che onori chi ti ha invitato. Cacciatelo di fuori, insieme ai vecchi amici, dove c'è pioggia e vento, dove c'è solo pianto, dove rimane solo la certezza di avere paura.